Allora iniziamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Possiamo sederci. Bene, allora bentrovati, mi sentite? Sì, perfetto. E continuiamo a camminare verso la Pasqua e domenica prossima sarà la domenica che, no, sarà proprio l'ultima prima della Settimana Santa, che cominceremo appunto con la Domenica delle Palme fino al Triduo Pasquale. Poi giovedì prossimo avremo anche modo un po' di presentare appunto questa settimana grande. Nella tradizione orientale cristiana viene chiamata già Settimana Santa, è bellissimo, ma anche Settimana Grande, la grande settimana, anche per dire veramente la celebrazione più importante di tutto il nostro cammino cristiano durante l'anno liturgico. E allora le letture che la Chiesa ci propone per domenica prossima, la prima è tratta dal libro di Geremia e dice: ecco, verranno giorni, parola del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore, questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Sono molto belle queste parole del profeta Geremia, che innanzitutto sottolineiamo che vengono dette in un momento drammatico per la storia di Israele e per la storia di Gerusalemme, perché Geremia è il profeta che vive e che opera nel tempo della distruzione di Gerusalemme, da opera dei babilonesi. Ricordate, c'è questo momento che rimarrà molto importante nella storia del popolo di Israele, quando, ed è un fatto storico che è accaduto veramente, intorno al 587 avanti Cristo, Babilonia conquisterà anche questo piccolo regno, il regno di Giuda, e distruggerà Gerusalemme e deporterà una parte della popolazione, non tutta la popolazione, una parte. Allora lui, ecco, prima appunto negli ultimi anni è mandato dal Signore a svolgere il ministero per i suoi fratelli a Gerusalemme, e ne avrà da dire ai suoi fratelli, perché un profeta è quello che porta una parola del Signore che, proprio perché ci vuol bene, ci scuote. Vedete, noi tante volte, come dire, vediamo il male, vediamo le cose che non vanno, ma facciamo finta di niente, non ne parliamo, lasciamo, in qualche modo a volte ci rassegniamo al male, o a volte addirittura facciamo finta di niente, veniamo a patti a volte con il male. Allora il Signore, che ci vuol bene, attenzione, molte volte il Signore ci vuol bene, anzi sempre, più di quanto noi ce ne vogliamo. E per cui se a volte noi ci rassegniamo al male e alla morte, perché il male porta alla morte, il Signore non si rassegna e continua a lottare per noi, richiamandoci alla vita. Voi, molti di voi hanno dei figli, forse anche dei nipoti, no? E soprattutto magari verso i nipoti si è più buoni, i nonni verso i nipoti, no? Ma verso i figli, quante volte, proprio perché no, gli avete voluto bene, avete dovuto dire anche delle parole che a loro non sono piaciute. Ma proprio l'avete fatto perché, cioè, rispetto a delle situazioni che, sulle quali loro stavano camminando e che voi vedevate che non andavano bene, gli avete dovuto dire no. È più difficile naturalmente quando poi sono grandi, più facile quando sono piccoli, no? Quando poi sono grandi. E allora il Signore, che tra l'altro deve avere a che fare con figli grandi, ci parla, e più di parlarci, tant'è vero che quindi Geremia sarà questo profeta che poi un po' sarà ascoltato, un po' non sarà ascoltato, verrà buttato in una cisterna, eccetera, eccetera, no? E allora, e vedete, il profeta fra l'altro dirà: guardate che se continuate su questa strada ci sarà la distruzione, no? Ma non perché il Signore la vuole, ma perché queste, no? Operare il male, per cui molte volte la parola di Geremia sarà una parola forte, dura, però è una parola d'amore. E in questa situazione, vedete, ogni tanto il profeta, mandato sempre da Dio, dirà: ecco, voi state camminando verso la morte, vi state allontanando, avete molte volte le orecchie dure, il cuore duro, però il Signore, che non vi abbandona, farà un'alleanza nuova. Lui non smetterà di cercare di darvi la vita e di realizzare un'alleanza nuova. Interessante che c'è scritto, no? Dice: nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Ora attenzione, la casa di Israele e la casa di Giuda non sono la stessa cosa. La casa di Israele e la casa di Giuda cosa sono? Cioè, dopo, ricordate che il regno, il primo re è stato Saul, poi Saul ha fatto una brutta fine, c'è stato Davide, il regno di Israele con Davide, e poi dopo Davide Salomone. Alla morte di Salomone il regno si divise tra il regno del nord, Israele, con capitale Samaria, e il regno del sud, Giuda, con capitale Gerusalemme. Per cui quando il profeta sta dicendo la casa di Israele, sta parlando del nord, la casa di Giuda, sta parlando del sud. E fra l'altro nella storia di questi due regni arriveranno, da buoni fratelli, a farsi guerra. Tante volte, no? Le peggiori violenze, odi, avvengono in famiglia, da buoni fratelli, a cominciare da Caino e Abele. La nostra storia è una storia di fraternità e di sorellanza, se si può dire così, perché siamo coinvolti tutti, uomini e donne, infranta. Allora è molto bello che il Signore farà un'alleanza con lui, che metterà anche in alleanza i fratelli separati. Guardate, è bello questo, perché significa che l'alleanza che Dio vuole fare con noi opera nella riconciliazione tra di noi. Quando noi partecipiamo a un'Eucaristia, l'Eucaristia non è soltanto che quel pane, quel vino, che il presbitero sul quale prega, eccetera, no? Diventino il corpo e il sangue di Cristo, questo noi lo crediamo. Ma l'Eucaristia a che cosa punta? Che noi che partecipiamo all'Eucaristia, attraverso la sua parola e il pane e il vino che poi, al quale partecipiamo, noi siamo fatti un po' di più corpo di Cristo. Per cui quello che il Signore vuole operare è far nascere un popolo, cioè uomini e donne che imparino a stare insieme. Fra l'altro, quello che Papa Francesco sta continuamente dicendo dall'inizio della pandemia, lo dice da sempre, ma poi nella pandemia ancora di più, cioè il dire: in questa situazione ci salviamo insieme, non da soli. Perché, come sappiamo, nella paura e nell'individualismo ognuno è portato a pensare a sé e del fratello e della sorella. Vi ricordate che cosa Caino dirà a Dio quando, dopo aver ucciso il fratello, il Signore gli dirà: dov'è Abele tuo fratello? E Caino che cosa risponderà? Che ne so? Sono forse io il custode di mio fratello? No. Che mi frega? Che sono affari miei? Allora è molto bello che questo che Geremia sta dicendo: ecco, il Signore concluderà un'alleanza nuova con la casa di Israele e la casa di Giuda insieme, e quindi saranno insieme, e non sarà come l'alleanza che ho concluso con i vostri padri, no? E di per sé loro l'hanno vissuta quell'alleanza, no? Ma vedete, a cui sono venuti meno, e il Signore però non è venuto meno, no? Allora, come dire, ognuno di noi è chiamato ad approfittare per rinnovare l'alleanza, e perché molte volte la nostra vita è un venir meno, non solo all'alleanza con Dio, no? Ma all'alleanza tra di noi. Per cui pensate, no? Noi la notte di Pasqua, che non sarà la notte, quest'anno sarà un po' prima, no? Durante la celebrazione anche noi saremo chiamati a rinnovare l'alleanza, in modo particolare come? Attraverso la rinnovazione delle nostre promesse battesimali. Ricordate, la notte di Pasqua, durante la veglia, no? Il presbitero, Don Ciccio, ci dirà: adesso rinnoviamo tutti quanti, come battezzati, la nostra alleanza con Dio e tra di noi. Grazie a Dio, perché Lui farà questa alleanza. E dice: l'alleanza, come dire, si può realizzare quando ci entra nel cuore. Quando ci entra nel cuore. Perché, se volete, le cose che ci stanno dentro il cuore noi ci teniamo. Quando una persona ce la portiamo dentro il cuore, in qualche modo è più facile pensarla, andare verso di lei, no? Cercare di parlare, perché ce la portiamo nel cuore. E allora il problema è che questa alleanza ci entri nel cuore, cioè veramente accogliere e credere, no, che il cammino della vita è nella relazione con Dio e con gli altri. E pensate, noi possiamo sperare che questa cosa ci entri nel cuore, un cuore nostro che ogni tanto sperimentiamo che ci sono delle parti del nostro cuore che sono un po' dure, nel senso che ogni tanto possiamo toccare con mano il nostro cuore duro, no? Cioè quando, per esempio, verso qualcuno ci ingiuriamo, quando verso qualcuno ci viene da dire che tu possa andare, no, eccetera, lo benediciamo, tra virgolette, no? Eccetera, lì tocchiamo che ci sono delle nostre parti del cuore un po' dure ancora, no? Però vedete, la nostra speranza è che c'è stato finalmente un cuore umano nel quale questa legge è entrata profondamente, no? L'amore verso il fratello, verso la sorella. E qual è questo cuore umano? Quello di Cristo. Quello di Cristo. La nostra speranza è che è il cuore di Cristo. È il cuore trafitto e squarciato, no? che vediamo poi nelle nostre, nei nostri crocifissi, no? E quel cuore del Signore Gesù, vero Dio e vero uomo, uno di noi, nel quale questa parola, questo amore verso gli altri si è fatta presente. E allora dice, per cui quando questo avverrà, non si dovranno più istruire a vicenda dicendo conoscete il Signore. Vedete, come stiamo facendo stasera, no? Stasera fraternamente io sto facendo un servizio verso di voi come poi altri lo fanno verso di me, noi dobbiamo fraternamente istruirci a vicenda su conoscete il Signore, abbiamo bisogno, proprio perché il nostro cuore non è ancora pienamente il cuore di Cristo, no? Allora ancora abbiamo bisogno nel nostro cammino di momenti come questi in cui ci istruiamo a vicenda. Verrà il tempo in cui questo non servirà più, perché? Perché è il cuore di ciascuno. E dice il Signore, e questo avverrà poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Questo avverrà nell'esperienza del perdono. Nell'esperienza del perdono. Vedete, in questo tempo è anche difficile confessarsi, no? È difficile, però forse dobbiamo anche nella preghiera chiedere a Dio di poter sentire più profondamente cos'è il suo perdono. Cioè nel senso che veramente da una parte noi dovremmo chiedere a Dio di poter avere consapevolezza del nostro peccato, dei nostri peccati. Pensate, c'è un detto antico dei monaci antichi che diceva: più grande di chi risuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Pensate, quando noi sentiamo che da qualche parte c'è qualcuno che si dice quello fa miracoli, quello guarisce, quello fa, si organizzano i pullman, no? Si parte col pullman da andare da questo santone, da questa santona, no? E gli antichi dicevano, più grande di loro è chi sa riconoscere il proprio peccato. Perché vedete, noi a volte non sappiamo più neanche riconoscere il nostro peccato, il nostro male e la morte che il male opera. La morte che il male e come presbitero, no, mi capita appunto di celebrare il ministero della, per altri, il ministero della confessione, e vedo che a volte, no, delle persone, cioè anche con sincerità, vengono e dicono: padre, mi faccio delle domande perché non so che dire, perché non so che dire. E vedete, no, noi siamo passati da un tempo un po' antico in cui tutto era peccato, Un padre che è gesuita, che adesso è con il Signore da un po' di anni, lui mi diceva che quando lui aveva fatto il noviziato, molti prima della guerra, eccetera, il maestro dei novizi insegnava ai novizi a guardare le donne qui, perché sembra che fosse il punto meno pericoloso, perché guardare le donne giù, no, però anche guardarle su, gli occhi di una donna, no, per cui bisognava guardare qui, allora per dire tutto era peccato, no? Tutto. Oggi siamo passati al tempo in cui peccato, cos'è? Però vedete, rimane che il peccato ci allontana, che il peccato in qualche modo ci uccide, no? Cioè, attenzione, a volte anche purtroppo anche proprio ci uccide e qualcuno. Però c'è tutta quella morte che viviamo pur rimanendo vivi, nelle relazioni interrotte, in tutto quel male che a volte ci facciamo gli uni verso gli altri, che ci allontana, in tutte quelle situazioni in cui qualcuno viene oppresso, viene usato, viene abusato. E come sappiamo, queste sono poi, creano delle morti dentro di noi, no? Allora cos'è il perdono del Signore? Il perdono del Signore è resurrezione. Perché se il peccato porta alla morte, l'unico che ha sconfitto la morte è Cristo risorto. E notate che il peccato appunto è qualcosa, il perdono è qualcosa che il Signore ci dà perché ci ama, non per altro, no? Ricordate, già vi dicevo come una volta parlando con una persona, c'era stato un dialogo un po' lungo, questa persona alla fine mi aveva detto, un po' così scherzando, un po' così, mi dice: beh, possiamo concludere questo dialogo, dice, con una confessione? Me la dai una soluzione? No, mi fa così un po', me la sarò pure meritata. E io, mi venne dal cuore di dire: no, no, perché è gratuita, perché non ce la meriteremo mai, perché l'amore non si merita, l'amore lo si può solo accogliere, non meritare. Noi veniamo, siamo stati a volte abituati, dobbiamo meritarci. Se ti comporti bene, la mamma, quando torna, ti porta il regalino. Se non ti comporti bene, niente regalino. E noi siamo passati quasi con la cosa di dire che se ti comporti bene, Dio ti ama. Se non ti comporti bene, Dio non ti ama più. No, ti ama, soffrendo per te, perché comportarti male è camminare verso la morte, e lui che ti ama soffre per te, ma non ti abbandona. E allora è molto bello che questa, questa alleanza che entrerà nel cuore, il Signore la realizzerà è attraverso il perdono. Il perdono. Per cui, questo lo dirò giovedì prossimo, per cui vedremo, potremo entrare nella Settimana Santa in maniera sempre più profonda, quanto più avremo il dono di riconoscere il male che ci ha. E noi siamo facili a vedere negli altri il male, sempre, no? E io dico sempre, un po' scherzando, peccato per chi arriva tardi a messa, no? Peccato. Ci sono sempre quelli che, no? Quelli che arrivano al Vangelo, quelli che arrivano all'offertorio, e uno dice: peccato che non arrivino puntuali, perché all'inizio della messa e la Chiesa ci invita a dire qualcosa che per alcuni è l'occasione di dire qualcosa che non dicono mai, che non dicono mai. Perché? È quel riconoscimento, no, del nostro peccato che noi siamo invitati a fare dicendo: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole. Ora, questa preghiera che ce la diciamo gli uni verso gli altri, no? Preti compresi, è pesantissima, è fortissima. Ora, attenzione, il problema è che noi, anche chi arriva puntuale, la dice così, no? Cioè, nel senso che comincia la messa e uno comincia, no, il Signore è con voi, ok, riconosciamo i nostri peccati. Allora, confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli, come... e uno lo dice, però sta pensando: allora devo andare a prendere i pasticcini, devo andare a prendere mia suocera, e speriamo che il prete oggi non sia lungo, eccetera, eccetera. In pensieri, parole, opere, omissioni. Lo diciamo così, no? Senza renderci conto che stiamo dicendo delle cose pesantissime. Perché io sto dicendo a voi, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che io, Franco Amicchiarico, in tutto non sono una brava persona. Perché ho molto peccato. In pensieri. E quanti pensieri negativi no, custodiamo nel cuore. In opere, in quello che ho fatto di male verso i miei fratelli e le mie sorelle, in omissioni, tutte le volte che ho preferito girare lo sguardo invece di rispondere al bisogno di un altro, eccetera, eccetera. E vi chiedo, voi fratelli e sorelle, di pregare per me. Oh, se noi dovremmo un po' pregare su questa preghiera, no? Per coscientizzarla. E tra l'altro è un'occasione rara perché dice io, Franco Amicchiati, come uno di voi, no? Io, perché normalmente il marito cosa dice? Mia moglie. La moglie cosa dice? Mio marito. No? I figli cosa dicono? I miei genitori, tutta colpa dei miei genitori, no? I genitori dicono i figli, no? Noi preti diciamo i laici, voi laici dite giustamente i preti, è giusto qualche volta, cioè, però come dire, la colpa è sempre degli altri, per cui c'è un'occasione nella quale uno può dire io, e vi chiedo di pregare per me, no? E la seconda lettura, e tra l'altro ecco, noi stiamo commentando le letture, giustamente non è stato messo il Salmo, però ve lo ricordo perché poi lo ascolteremo, lo pregheremo, è il Miserere, il Salmo 50, no? Il Salmo di Davide, quello che dopo la storia, no? Tragica con Bezzabea e la morte del marito Uria, eccetera, eccetera, no? E la seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio, chi poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, in parola obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Allora, la liturgia ci propone un brano breve, ma molto intenso, di questa catechesi, sapete che viene chiamata lettera agli Ebrei, ma oggi gli studiosi pensano che sia piuttosto una lunga omelia, una lunga catechesi che un autore sconosciuto, questa una volta si diceva la lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei, oggi non è detto più Paolo, perché gli studiosi, vedendo, confrontando lo stile delle lettere di Paolo con questa, dicono è un altro autore, è un altro, chi è? Chi? Boh, non lo sappiamo. Però questo catechista che sta facendo questa lunga catechesi alla sua comunità a un certo punto dice queste parole parlando di Cristo che durante la sua vita terrena offrì preghiere suppliche con forti grida e lacrime, e qui ricordo anche, siamo già nella passione, no? E ricordo del Getsemani, anche no? In quella preghiera, come sappiamo, di lacrime del Signore verso il Padre suo, a colui che poteva, Dio, che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono al Padre venne esaudito. Attenzione, può sembrarci strano questo versetto, no? Perché offrì preghiere suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte e fu esaudito. Ma lui è morto. Non gli è stata risparmiata la morte. Tra l'altro la morte che gli è venuta addosso, Gesù, vedremo anche meglio la prossima volta, contempleremo, dobbiamo ricordare che Gesù non ha voluto morire. Gesù ha voluto amare fino alla fine. E amare qualcuno che ti rifiuta fino al punto di ucciderti, torneremo su questo, no? Non voleva morire. E allora fu esaudito, ma lui è morto. E in che cosa è stato esaudito? A che cosa si riferisce questo autore della lettera agli Ebrei? Beh, è stato esaudito nel rimanere fino alla fine figlio del Padre e fratello di tutti. Fratello di tutti. Ricordate quell'alleanza nuova che abbiamo sentito nella prima lettera? No, cioè, scusate, nella prima lettura del libro di Geremia, e in cui Dio dice: farò alleanza e vi metterò insieme. La mia alleanza con voi vi metterà insieme. Bene, Gesù è stato esaudito nel rimanere, no, figlio e fratello. Figlio e fratello di tutti. Persino di coloro che lo inchioderanno a quella croce. Di tutti. C'è un gesuita che in cielo, il padre Silvano Fausti, che diceva: Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli. Qualcuno più lontano, qualcuno più vicino. Ma Dio tra gli uomini non ha nemici. Noi diciamo: i nemici di Dio, i nemici. Dio tra gli uomini non ha nemici. E questo lui lo ha realizzato, Dio, nel figlio suo Gesù, che è stato, ha lottato fino alla fine per rimanere figlio del Padre e fratello nostro. E vedete, una fraternità che non ha confini. Una fraternità che non ha confini. Noi come discepoli del Signore siamo sempre un passo indietro, no? Nel senso che a volte noi mettiamo dei confini. Perché ci sono quelle persone che, gli irregolari, o le persone. Noi come discepoli siamo un passo indietro al Signore, no? Non abbiamo il suo cuore. Non abbiamo il suo cuore. Non abbiamo il suo cuore. Pensate, il cardinale Testamanti, non so se ricordate, era stato dopo il cardinale Martini vescovo di Milano e in cielo, no? E lui, mi ricordo che tanti anni fa, fece una lettera nella sua diocesi in cui si rivolgeva ai divorziati. E non era ancora il tempo dell'Amoris Laetitia, non era arrivato Francesco, no? con il quale ci sta invitando a pensare, a ripensare, no? E allora lui, in pratica, dicendo tutta la difficoltà che c'era, no? Però diceva: io vi chiedo perdono perché tante volte quando voi vi avvicinate alle parrocchie, alle comunità cristiane, la prima cosa che avvertite è un rifiuto. E io vi chiedo perdono di questo. Perché è diverso esprimere prima di tutto un'accoglienza, poi si vedranno le cose, poi si vedranno. Ma prima di tutto di dire: siete fratelli e sorelle nostri. Siete fratelli e sorelle nostri. Siete della nostra famiglia. Noi siamo con voi. Poi si vedranno le situazioni, le cose, si vedranno, eccetera, i problemi, si vedranno. Ma dopo. Invece tante volte prima, quasi come a dire: qui possiamo stare solo i regolari, i bravi, eh? I bravi. Chi invece non è bravo, fuori, fuori, eh? E a volte purtroppo dobbiamo dire che, no? Capita così. Noi preti siamo coinvolti, abbiamo le nostre responsabilità. E allora ecco, no, questo Gesù che ha combattuto per, ed è stato esaudito dal Padre, perché il Padre questo vuole, gli ha dato forza per poter narrare fino all'inferno che c'è un amore di Dio che non vuole perdere nessuno. Ricordate che noi crediamo che Gesù poi discenderà negli inferi, andrà a rompere le porte della morte per narrare un amore che non vuol perdere nessuno, che non dimentica nessuno. E vedete, lui, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza a ciò che patì. Vedete, in qualche modo Gesù, che la lettera agli Ebrei dice che è l'autore e il perfezionatore della fede, l'autore e il perfezionatore della fede. Guardate, su questo noi dovremmo molto riflettere e contemplare, perché Gesù, che era pienamente uomo, era pienamente Dio, ma anche pienamente uomo, come noi uomini, ha dovuto fidarsi, ha dovuto rischiare. Credere in Gesù è un rischio, è un rischio. Guardate che noi una certezza abbiamo, una, e voi sapete bene qual è, eh? È quella che speriamo il più lontano possibile, moriremo. Questa è l'unica cosa certa della vita, l'unica, non ce ne sono altre di certezze. La fede in Gesù è un atto di fiducia, e l'atto di fiducia, come sapete, è un rischio, no? Quante persone si sono sposate qui? Non lo so, forse gli archivi parrocchiali abbiamo in numero. Quante fidandosi, no? Della serie che l'altro, l'altra che gli diceva tu sei l'unico e voglio vivere tutta la vita per te, con te, fosse, no? Poi la vita alcune volte è andata, alcune volte non è andata, è un rischio. Anche per noi, anche noi rischiamo in qualche modo, no? La vita è così. E allora Gesù, come dire, ha rischiato tutto, si è affidato, ha avuto fiducia, andando incontro, no, alla morte. E allora per questo divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbedissero. Vedete, è bello, perché allora anche la nostra povera fede, piccola a volte in questo tempo che è molto messa alla prova, noi possiamo sperare di camminare nella fede poggiandoci nella fede di Gesù. Perché Gesù ha compiuto fin in fondo, no, la fiducia, ha obbedito in qualche modo, ha avuto fiducia nel Padre suo e ha camminato nel rimanere fratello di tutti fino alla fine. Due parole ancora sul Vangelo di Giovanni, e dice che in quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bethsaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea a Filippo, e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, e che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Ora, nel Vangelo di Giovanni ci sono, c'è l'indicazione tante volte di alcune feste giudaiche, la Pasqua, il sabato, il Shabbat, e qui si parla di un'altra festa, la festa delle luci, la festa di Chanukah. E la festa delle luci è una festa che in genere verso la fine dell'anno, dicembre eccetera, e fa riferimento a un periodo, del periodo di Maccabei, il periodo i secoli proprio prima la venuta di Gesù, in cui il regno di Giuda, i giudei, non c'era più il regno di Giuda, erano sotto un regno ellenista, Antioco Epifane era uno di questi re, che perseguitava la fede ebraica e arriverà a mettere nel Tempio di Gerusalemme la statua di Zeus, quindi è quello che poi sarà chiamato l'abominio della desolazione. Vi ricordate che anche nei Vangeli ogni tanto si fa riferimento all'abominio? Cos'era? Proprio che lui, nel voler togliere la fede, mise nel luogo più santo la statua di Zeus. E che cosa successe? Che spense, almeno fecero sparire, la lampada che brillava davanti al Santo dei Santi. Davanti al Santo dei Santi c'era la Ner Tamid in ebraico, la luce di sempre. Attenzione, è quello che noi cristiani abbiamo preso e abbiamo lì. Dove c'è l'altare del Santissimo, dove noi custodiamo il Santissimo, come sapete c'è una luce sempre accesa. Noi cristiani l'abbiamo preso dagli ebrei, dal Santo dei Santi, dove sempre, sempre, la luce di Dio, sempre. Ora, questa luce che durante, no, poi ci fu la rivolta e scacciarono questi ellenisti, e la luce fu ritrovata miracolosamente nascosta, ma che non si era spenta. Quindi questo miracolo, eccetera. Allora ecco, in questo momento della festa, in cui si fa ricordo di questa luce che era stata nascosta e non si era mai spenta, la luce di Dio che non aveva mai abbandonato il suo popolo, per i cristiani è Gesù. È Gesù la luce di Dio che non abbandona mai il suo popolo. E allora questa luce che verrà a illuminare le genti, alla fine dei tempi già i profeti dicevano Gerusalemme sarà innalzata e tutti i popoli la vedranno e verranno. Per cui quando qui ci sono dei pagani che hanno sentito parlare di Gesù, Gesù coglie, ci siamo, ci siamo. Sta venendo l'ora in cui io sarò innalzato, lo dice, no? E quando io sarò innalzato, attirerò tutti a me. E allora dice il Signore, no? Gesù lo capisce che quello è il momento, e per cui dice, ecco, amen, amen, vi dico, in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Vedete, questo amore che arriva a donare tutto, anche la sua vita. Ricordate che Gesù lo dirà anche nel Vangelo di Giovanni: non c'è amore di più grande, no, di chi dà la vita per i propri amici. E noi siamo suoi amici. In alcune liturgie dei cristiani orientali Dio viene chiamato Dio amico degli uomini. Dio amico degli uomini. Voi sapete, e lo sappiamo tutti dalla nostra vita, che se abbiamo un vero amico, una vera amica, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Perché non è facile essere amici. E come sappiamo, molte volte la vita ha messo alla prova amicizie che non hanno superato la prova. Uomini e donne che pensavamo fossero nostri amici e nel momento della prova non hanno superato la prova. Non si sono rivelati come amici. Per cui se con gli anni ci siamo ritrovati ad avere e a essere magari dei veri amici, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Per cui Dio nostro amico, uno sul quale sappiamo che possiamo contare, che ci sarà, che non verrà meno. E allora è questo amore di questo Dio nostro amico che prende su di sé la nostra morte. E attenzione, qui chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Che cosa vuol dire? Non è che non dobbiamo amare la vita, no, sta dicendo in questo mondo. Attenzione, quando dice in questo mondo, non dice in questo mondo dove siamo adesso, no, sta dicendo scusate, come gli insegnanti, anche noi preti chiedo scusa. Nel Vangelo di Giovanni, quando si parla di mondo, ci sono due significati. Un significato è il mondo, cioè noi. E allora quando sentiamo, per esempio, nel brano anche che abbiamo ascoltato domenica scorsa, in quel dialogo con Nicodemo, in cui Gesù dice Dio ha tanto amato al mondo da mandare suo figlio, sta dicendo Dio ha amato noi. Poi c'è un altro significato di mondo, che è quello che in questo momento sto usando. Qual è il significato, il secondo significato? La logica del mondo, la logica mondana, cioè la logica dell'uomo che vuole vivere centrato su se stesso, puntando ad avere, a potere e ad apparire. No, le tre grandi idolatrie, no? L'avere, perché uno pensa che avendo c'è tutto, potere e l'immagine di sé, coltivare l'immagine di sé che tante volte non corrisponde al proprio cuore. E allora chi in questa logica, no, vuole salvare la sua vita la perderà, chi invece odiando questa logica e apprendendo la logica di Dio, che è la logica della verità, della bontà, della libertà, della giustizia, la troverà. Per cui chi mi vuol servire mi venga dietro, e dove sarò io, là sarà anche lui. Chi vuole entrare in questa logica mi segua, venga dietro di me, si coinvolga con me, perché nella relazione con me cambierà il suo cuore. Ecco, e allora intorniamo, magari vi invito anche a portarvi via questo foglietto con voi, e magari anche se avete un attimo di tempo a ritornare, no? Un po' a pregare un po' su queste letture, perché quello che può essere stato di aiuto da parte mia, ma molto di più lo Spirito Santo che parla nei nostri cuori, ci aiuterà a entrare e a poter cibarci di questa parola e a coinvolgere sempre più il nostro cuore con il cuore di Cristo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,